e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, saluto.
Allora, direttore, ci sono tante indicazioni di cui parlare. Io comincerei con lei dal Napoli di Spalletti, perché abbiamo a lungo giustamente celebrato un grande Napoli inizio stagione, però ci domandavamo. E prima o poi vediamo, arriveranno delle difficoltà anche per il Napoli. Sono arrivate le difficoltà, non sono soltanto la sconfitta, ma sono i tanti uomini in meno che a un certo punto ha avuto Spalletti, infortunio Anguissa, infortunio Osimhen, infortunio anche per Lorenzo Insigne, infortunio per Koulibaly soprattutto, cioè tutta l'asse portante è venuta meno. Devo dire che il Napoli la sua partita contro l'Atalanta se l'è comunque giocata, però possiamo dire che l'Atalanta ha dato una prova di forza al Maradona importante, impressionante, e soprattutto il Napoli è passato da primo a terzo. Cosa significa tutto questo, direttore?
Ma innanzitutto io ti faccio una domanda.
Sì.
Ma secondo te le TV, Sky, i giornali nazionali, anche e soprattutto quelli sportivi, parlano poco del Napoli in questo periodo? Hanno parlato poco del Napoli?
Ma io direi di no, cioè, almeno da quello che ho visto, sinceramente no,
No,
perché.
perché c'è un bellissimo dibattito intellettuale che stiamo facendo anche attraverso internet con scrittori e altri giornalisti, eccetera, eccetera, che praticamente asseriscono che del Napoli si parli poco, che adesso, come dire, c'è grande soddisfazione perché le milanesi sono passate davanti.
Ha detto, questa è una
Ma
vecchia
io.
storia, la sai, detto, da napoletano lo sai che è una vecchia storia, c'è
Ma
questa
è una cosa
sindrome
che mi
di
fa sempre, allora, mi fa sempre
sorridere.
sorprendere, perché prima cosa, fanno riferimento persino al Corriere dello Sport. E quando tu gli dici, guarda, il Corriere dello Sport, solo per spiegare, perché anche
Sì,
ci tengo a spiegarlo anche in questa tua trasmissione,
ma giusto.
il Corriere dello Sport ha due assi portanti, chiamiamole fondamenta, che sono Napoli e Roma,
Esattamente.
cioè un'edizione campana che spesse volte, per tanti anni, è stata ed è la più letta rispetto a qualunque altra edizione. Quindi quando mi vengono a dire, ah ma che c'entra l'edizione campana che faccia sempre in prima pagina Napoli, conta l'edizione nazionale, ecco questa è una grande corbelleria. L'edizione nazionale è quella più, mi permetto di dire con tutto il rispetto del Corriere dello Sport, quella più insignificante, cioè quella che ha una, come dire, una certa neutralità nell'affrontare tutti i temi, ma che chiaramente ha anche un numero di vendite assolutamente inferiore rispetto alla Campana e al Lazio, che chiaramente riscontra Roma e Lazio. Quindi, solo per spiegarlo, quindi sminuire la portata dell'edizione campana del Corriere dello Sport è un'operazione subdola, perché comunque il Napoli ha una vetrina che nessun'altra squadra, grande squadra o poche altre grandi squadre hanno dedicata completamente al Napoli. La Juventus sicuramente ha un riferimento in tutto sport, Milan, Inter e Juventus lo hanno nella Gazzetta. La Gazzetta è ancora più istituzionale, tanto è vero che in tutti i giorni io non ho mai, mai mi è capitato di non leggere un pezzo sul Napoli, mai.
Direttore,
Quindi
poi
di
insomma
che
noi.
vogliamo parlare ogni volta? Cioè questa cosa, io lo dico poi da
Ma
napoletano,
certo.
mi irrita a maggior ragione perché sembra sempre che Napoli abbia bisogno di difensori d'accatto,
Mamma
di
mia.
difensori dell'ultima ora, di qualcuno. Ma che bisogno ha Napoli di difendersi? Oppure che bisogno ha Napoli di questi difensori? Napoli si difende da sola, va benissimo. E come giustamente dici tu, con Spalletti sta vivendo una esperienza fantastica che, come dire, in qualche modo ha avuto uno stop soltanto per una serie di infortuni gravissimi. Sono i 5 migliori giocatori. Se tu al Napoli gli togli Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Insigne e Fabian Ruiz, gli hai tolto la squadra, gli hai tolto l'anima della squadra. E allora, e comunque, e nonostante ciò, il Napoli ha fatto una bellissima figura contro l'Atalanta, che a detta dei, come dire, dei soloni, dei sapientoni, è la squadra che gioca meglio in questo campionato. Va benissimo. Però dico, il Napoli avrebbe meritato anche di vincere, ma quantomeno il pareggio contro l'Atalanta. Allora è l'Atalanta che dovrebbe dire, che ha poco spazio sui giornali, ha poca mediaticità. Cioè, ma io questo non capisco. Questo lamento che il signor Spalletti, davanti al quale mi scappello, mi tolgo il cappello, ha combattuto dicendo io non mi lamenterò mai, la dobbiamo finire con questa storia dei lamenti su cose inutili. Perché anche ieri, anche sulla questione dell'Atalanta, c'è stato, come dire, un altro pianto greco sulla questione del presunto fallo di mano di Zapata che non c'è. L'abbiamo rivisto 100 volte e non c'è quel fallo di mano. Ma allora la smettiamo e facciamo un salto di qualità, e lo dico da napoletano orgoglioso, perché se Napoli vince, lo dico, va bene, mi tolgo anche questa cosa, ma non perché tifi, io sono contento, non è che sono scontento, io sono contento perché per tutto quello che può portare però un'organizzazione fatta bene, un ambiente sereno, una programmazione, una strategia che porta alla vittoria. Sono questi i requisiti, non il palazzo ce l'ha con noi, l'Italia ce l'ha con noi, ce l'hanno tutti con noi, gli arbitri eccetera eccetera. A me piace come il Napoli di Maradona ha vinto attraverso Bianchi, attraverso Maradona, attraverso Carega, Bagni, quella serie di grandi campioni e una perfetta organizzazione societaria che poi lascia stare dopo negli anni 90 è andata male perché per una serie di circostanze particolari, ma io dico quando c'è un'organizzazione poi alla fine accade la vittoria, bisogna soltanto fare i complimenti e io farò sempre i complimenti a questo Napoli che si sta comportando assolutamente benissimo sul campo, ma i lamenti basta.
Direttore, questa arringa mi ha emozionato perché mi sembrava sentir parlare me con tanti miei amici e colleghi, perché poi lo sappiamo che non arriva soltanto dai tifosi ma arriva da tanti colleghi, il che è peggio, non si parla mai di Napoli, fate vedere la classifica, vi siete dimenticati di aggiornare la classifica. Da cosa nasce questa esigenza di doversi, questa sindrome dell'abbandono che non
ma
ha
guarda,
senso?
Io da direttore del Corriere Sport mi offendo.
Ma certo.
Ma te lo dico sinceramente, mi offendo. Ogni giorno c'è una prima pagina dedicata al Napoli. Dedicata al Napoli. Ma ragazzi, ma quali altre squadre hanno sempre una prima pagina dedicata? Cioè, non c'è
giustamente
la Juventus,
facevi riferimento allora, all'Atalanta, per esempio, che meriterebbe tante prime pagine.
Ma posso dire, la Juventus comunque deve spartirsela con il Torino, certo, no? Certo. Anche la prima pagina di Tutto Sport o con altri avvenimenti. Il Napoli ce l'ha da sola, sull'edizione campana, che è la più letta per tanto tempo, è la più letta estate, lo è, a volte si alterna con quella romana, a seconda delle fasi, diciamo, di campionato e di successo delle squadre, con quella appunto di Roma. Il Napoli è l'edizione più vista del Corriere Sport. Non vale, non conta. Ma permetti che mi offendo da ex direttore di Corriere Sport.
Ma certo, Però sappiamo che proprio c'è questa esigenza di sentirsi coccolati che io non riesco a capire. Invece apprezzo molto le parole di Spalletti. L'unica cosa ecco che ho contestato a Spalletti è quando si è lasciato andare per un istante al populismo dicendo che non ci sono a Napoli tifosi della Juventus. Lì è stata gliela perdoniamo. Però per il resto
perché voleva farsi conoscere, apprezzare, esatto. ci sta anche qualche piccola caduta,
sì,
per
bravo
carità.
Bravo,
però noi la conosciamo la mentalità di Spalletti, è una mentalità positiva a Napoli, è una mentalità che può portare delle cose. Io quando vedo uno che non esulta al gol, che guarda avanti, che sta aspettando e non è che, capito, si straccia le vesti per una vittoria contro un'altra squadra, che rivendica con pacatezza i propri successi. Ma questa è la mentalità che ci vuole.
Esatto.
Questa deve far scuola, questa deve farsi largo, anche nell'ambiente, anche tra i colleghi, anche tra gli scrittori. Questa mentalità, quella dell'efficienza silenziosa, efficienza silenziosa.
C'è un ascoltatore che dice: buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore, questa mattina ascoltavo un emittente sull'FM dove intervenivano tifosi del Napoli che si lamentavano per le troppe assenze e quindi non era giusto esaltare l'Atalanta, l'ho trovato alquanto ridicolo visto che quando hanno affrontato la Juventus nella situazione identica a parte inverse nessuno è andato a fare la vittima. Anche da questo punto di vista qua parliamo di tifosi, però è giusto, cioè nel senso tocca a me, tocca anche a te. È successo che alla Juventus siano mancati 6 titolari contro il Napoli, la Juventus il primo tempo stava vincendo, poi ha perso e giustamente tu dici io intanto ho vinto, 6 titolari o non 6 titolari ho vinto. Stessa cosa, poi bisogna concedere sempre l'onore delle armi a chi viene a vincere a casa tua anche se non hai oggettivamente 6 titolari. E aggiungo una postilla, direttore, una cosa un po' improvvisa. Sono tornato a casa questo weekend, ho trovato una mamma, mia mamma ultra, che era arrabbiatissima con Spalletti, ha detto non mi dovevi togliere Mertens perché hai dato un segnale sbagliato alla squadra. C'ha ragione, io gli ho dato ragione a un certo punto.
Sì, ma queste cose si possono assolutamente discutere,
certo.
Sono amabili, fanno parte della strategia di gioco, dell'incazzatura di un tifoso che
sì,
è comunque attivo, prende parte e comunque ha una visione però sulla partita. Queste sono cose assolutamente che fanno parte del sale del calcio, sono proprio l'anima del calcio e sono giustissime che vengono espresse. Non va bene sempre agli troppi infortuni, a noi, agli altri no, non è vero. Possiamo metterci allora un altro tipo di ragionamento, i campi in Italia. perché ho sentito ieri sera una statistica che rilevava che praticamente ci sono meno infortuni, per esempio, in Inghilterra, meno infortuni in Germania e più infortuni in Italia. Probabilmente dipende anche dalla mancanza di accuratezza, chiamiamola così, se non proprio vere e proprie buche, nei campi dei nostri stadi. E questo è un altro elemento che comunque non va sottovalutato. Una infortunistica maggiore sta coinvolgendo sicuramente il nostro campionato rispetto a tutti gli altri campionati.
Poi però devo dire la verità, sono andato a trovare anch'io questa casistica, direttore. Serie A, i giocatori assenti per infortuni in questo turno erano 60, in Liga Spagnola erano 57, quindi siamo lì, la Premier League 58, quindi non è un problema.
No, diciamo, è un problema, cioè, no, io mi riferivo proprio a questa classifica, esatto, per dire che comunque siamo i peggiori. Ecco,
sì,
non siamo sicuramente,
sicuramente. Ecco, sicuramente.
Un riferimento, certamente non è che si può fare un discorso generico su questo, certamente bisognerebbe indagare anche sull'eccessivo numero di partite, quante volte ne abbiamo discusso, ma anche
la calendarizzazione,
sulla calendarizzazione, sulle preparazioni, insomma su tante cose, l'aspetto medico, l'aspetto preparatorio non va trascurato, questo sicuramente.
Dopodiché passiamo da una tifoseria diciamo insoddisfatta, perché poi c'è da dire anche che i tifosi del Napoli dovrebbero essere solo che contenti a vedere un Napoli così, con Spalletti che combatte eccetera eccetera, invece appena si ferma subito ipercritici anche con
la
squadra.
Ma c'è quella rabbia, di fondo che è fastidiosa, c'è quella rabbia. Cioè la rabbia adesso si è trasferita, la Juventus non c'è, no? Si è trasferita sulle milanesi, trasferita sul nord, perché Milano e Atalanta. Ho letto commenti, diciamo, censurabili su un presunto razzismo di una città come Bergamo. Ho letto commenti contro le milanesi, il potere del nord. Cioè, ma queste cose qua, ragazzi, siamo ai neoborbonici, siamo alla revisione storica. Ma la vogliamo fare davvero questa revisione storica? Ma veramente c'è questo problema di sottofondo? O c'è soltanto una mancanza di visione dei problemi reali e, come dire, una paura nell'affrontare una montagna enorme che sono questi problemi reali? Ma io non avrei questo tipo di paura, cioè io li affronterei uno per uno senza nasconderli e cercando invece di riportare delle cose che non ci sono ancora, non solo nella tifoseria ma forse nell'intera città. Ma questi sono discorsi che che esulano dal calcio, che comprendono altri tipi di ragionamenti. Però ribadisco, cioè, anziché prendersela con il nord brutto e cattivo, cerchiamo invece di dotarci di una organizzazione fatta bene, che non è la fine del mondo, lo sta facendo. No, certo. Napoli lo sta facendo.
E tifosi della Juventus contestualmente che non sono più soddisfatti, direttore. Cioè vince contro la Salernitana 2-0, vince contro il Genoa 2-0, la Juventus ha collezionato 27 tiri a 0 ieri contro il Genoa, non accadeva dal 2004-2005, almeno i dati Opta da allora cominciano a funzionare, quindi da quell'anno non hanno riscontrato mai una partita della Juventus senza subire tiri in porta da quell'anno lì. 12 tiri nello specchio della porta, sempre contro 0, appunto, perché 0 sono state le conclusioni del Genoa. Però questa mattina, travolto dai messaggi dei tifosi della Juve, anche qui tra poco li vado a leggere, che dicono sì ma non riusciamo a segnare, sì ma certo manca un attaccante alla Juventus, però perché non ci si riesce mai a, non dico accontentare direttore, però a concentrare anche su quelli che sono i miglioramenti, perché prima si diceva Allegri non propone gioco ed era giusto magari da un certo punto di vista, adesso Allegri per da due partite è passato al 4-2-3-1 che oggettivamente con la Salernitana ha fruttato, contro il Genoa hai già portato a fare 27 tiri, vuol dire che hai alzato il baricentro, le occasioni le hai create, poi ti manca l'attaccante e questo è un dato di fatto, ma si sapeva. Però il tifo non si riesce proprio, non dico ad accontentare, a vedere i miglioramenti e a capirli.
Innanzitutto parlano sempre i numeri, prima di ogni cosa. La Juventus è qualificata in Champions e adesso ha raggiunto da un penultimo posto iniziale un quinto posto, che può essere prodromico anche di un raggiungimento di un quarto posto, perché i 7 punti sono ancora gestibili, visto che mancano ancora 2 giornate per la fine del girone d'andata e ce ne sono altre 18 da dover disputare. Quindi non mi sembra un abisso a questo punto. E devo dirti la verità, siccome poi l'Atalanta non è che sta a tanti punti dal primo posto, io diciamo la vedo difficilissima perché sono troppe le squadre, mi concentrerei molto di più sul quarto posto, però il quarto posto non mi sembra a questo punto una chimera irraggiungibile. Detto questo, io concordo con te, bisogna apprezzare i piccoli e risultati, cioè i momentanei successi di una formazione che aveva completamente smarrito la bussola, purtroppo, secondo me purtroppo, per uno sbandamento nello spogliatoio, per ragioni che attengono un pochettino ai senatori, che per ragioni che attengono a un gioco che Pirlo non è riuscito a stabilire. Mi farebbe piacere capire con quali senatori diciamo abbia litigato Sarri, con quali senatori ha avuto problemi anche lo stesso Ronaldo. Insomma, mi piacerebbe capire in che modo anche lo stesso Allegri sta gestendo determinate situazioni. Certo, mi è piaciuto poco, anche se fa parte di uno spogliatoio, la scena di ieri con Morata, perché comunque un allenatore ha tutto il diritto. Mi è piaciuta molto la rabbia, devo dire, di Allegri, mi è piaciuta, perché sì, non gliel'ha mandata a dire, gliel'ha detta sul muso, poi il giocatore ha reagito e per questo secondo me verrà sanzionato, perché tu te le devi sentire le ramanzine, non devi fare quelle scene di campo. Però l'allenatore ha fatto bene a riprenderti, ha detto: tu mi costi quasi un'espulsione, ti devo sostituire. Poi Ken si è fatto ammonire pure lui, poi quasi per vendicare il compagno, per carità. Però quella è una sciocchezza. L'allenatore, quindi hai la sensazione di un allenatore che c'è, va benissimo. Detto questo, entrando nel merito delle cose che non funzionano, innanzitutto, ultima cosa che funziona, secondo me la squadra si sta spostando più in alto. Nelle cose che non funzionano ancora, io vedo i giocatori, perché sempre diciamo un pochettino accattivato da questa modernità di gioco che hanno un po' tutte le squadre, io vedo che i giocatori della Juventus sono un po' troppo distanti, proprio ne faccio una questione metrica, distanti tra di loro. Cioè c'è un portatore di palla e non ci sono, tu guarda il Napoli come gioca ravvicinato, sì, io adesso anche l'Inter che ha fatto 11 passaggi prima di fare il secondo gol, anzi il terzo gol se non sbaglio, guarda come gioca appunto il Napoli, dicevo, attorno al pallone ci sono sempre 4-5 giocatori, invece tu a volte vedi un Alessandro che rimane solo, che fa, si gira e passa indietro il pallone, vedi anche centrocampisti che non hanno un, come dire, un supporto di giocatori molto ravvicinato, in modo che se anche il passaggio non avvenga in maniera perfetta, cioè, poi c'è un altro compagno lì subito a dare una mano. Ecco, questa scollatura, che ribadisco è una questione metrica, ancora non la vedo, diciamo, perfezionarsi. Vedo qualche miglioramento, ma vedo ancora un pochettino i giocatori lasciati un po' troppo soli tra di loro. Cioè non ha ancora questo senso di squadra completa. Cioè questa squadra vive un pochettino sulla paura e anche sulla gratitudine, come è stato spiegato da alcuni giocatori, Chiellini in primis, sul fatto che loro si sentono in dovere di dover dare qualcosa alla società. Va benissimo tutto. Però in qualche modo devono anche rivolgersi a un canone un po' più moderno di gioco, sostenersi ancora di più tra di loro in campo e stare un po' più compatti, proprio più compatti in campo.
Però diciamo, direttore, questo 4-2-3-1 che alza il baricentro della squadra, che sta piacendo?
Anche, non è male. Non
perché
è
ho visto, devo dire, ho visto anche un Bernardeschi e un Kulusevski particolarmente ispirati in questo ruolo, cioè ad agire, tre mancini peraltro, ad agire alle spalle dell'attaccante, non è male.
Non è male se riusciranno tutti questi giocatori che hai citato a guardare verso la porta avversaria. Se riusciranno a guardare verso la porta avversaria e poi quando perdono il pallone, lo perde Kulusevski, lo perde Dybala, lo perde Bernardeschi, c'è subito uno o due compagni in supporto a recuperare quel pallone. È questo che a volte non vedi, cioè che quando un giocatore perde il pallone, può capitare a Kulusevski, o ribadisco a tutti quelli che ho citato io, vedi una ripartenza improvvisa della squadra avversaria e la Juve che arretra, senza invece rimanere alta ad aggredire di nuovo il possesso palla dell'avversario. Ecco, questo tipo di mentalità, che ribadisco deve farsi strada, ha bisogno di un po' di tempo. Ma io sono d'accordo con te, cioè va bene la critica, ma in questo momento sinceramente con la Juventus che ha fatto quante vittorie consecutive? 3, 4 in 5 partite? Beh, insomma, è da applaudire, è sicuramente da ammirare.
Andiamo invece in casa Roma, dove succede qualcosa di diverso. Ne parlavo prima in redazione con Eleonora Marini. La Roma che non vince ormai da tempo in memore, però lì la tifoseria forse è fin troppo accondiscendente dalla parte dei colori, dalla maglia, della società, e in questa continua accondiscendenza mi sta bene tutto, non si muove nulla, perché arriva Mourinho e che cosa ha dato alla Roma fino adesso, direttore?
Ma a parte che cosa ha dato? Ma noi a volte diciamo che certe operazioni, un po' posso permettermi, paracule, certo, no? Diciamo così. In qualche modo nascondono dei difetti e dei problemi. Beh, la Roma ha agito esattamente così. Cioè ha nascosto completamente la palla del mercato per affidare tutta la responsabilità, un pochettino di popolarità di questa nuova gestione a Mourinho. E Mourinho da solo chiaramente non ce la può fare, A parte i limiti personali, io, come dico, Mourinho nel nostro campionato lo vorrei sempre, però devo dire la verità, come dire, questa rabbia che in qualche modo sta covando, perché chiaramente non riesce ancora a trovare il bandolo della matassa, poi per carenze proprio endemiche un po' nel mercato della Roma. Ma io dico, è stato tanto criticato il povero Fonseca, ma il povero Fonseca aveva 8 punti in più di Mourinho alla stessa giornata. E Mourinho che cosa sta facendo realmente per questa Roma? Io me lo domando. Dico, dove sono i benefici? Dov'è la squadra in qualche modo che è migliorata? Qual è il puntare sui giovani? Oppure, come fa sempre lui, sul cambiare un pochettino l'expertise di alcuni giocatori più affermati e più consolidati? Ma io non sto vedendo questo lavoro, questo che mi sorprende enormemente. Eppure, come dici tu, la piazza ha ancora molta benevolenza nei confronti di Mourinho, che è un aspetto molto strano.
Invece il lavoro che sta facendo Mourinho, direttore, è un lavoro, come possiamo dire, che delude le aspettative, perché dal punto di vista tattico-tecnico non ha portato nulla, che tu dici ok, non ho una rosa ineccepibile, però devo portare anche un valore, io che prendo 7 milioni, che molti dicono giustamente Allegri prende 9 milioni, deve portare qualcosa. Stesso discorso si può fare per Mourinho, no? Si aspettava che portasse più valore, o è semplicemente, appunto, come diceva lei, direttore, un'operazione per mascherare dei problemi, perché ti ho portato Mourinho e non me lo puoi contestare? Ma anche lui l'ha contestato eventualmente.
Io posso dire una cosa, Mourinho va bene solo con i grandissimi giocatori, ai grandissimi giocatori riesce a far fare delle cose importanti, però secondo me innanzitutto è stato deludente nel bocciare i non titolari, quella cosa che ha fatto è stata veramente eccessiva nei confronti di una squadra titolare che ha un abisso rispetto alla squadra non titolare. Questo vuol dire proprio, come dire, dare una mazzata alle velleità e alle aspirazioni di giovani che magari possono inserirsi. E poi, seconda cosa, come dici tu, cioè non si vede ancora nulla, non si vede ancora nulla che possa essere, per esempio, il primo cardine delle squadre di Mourinho è la difesa. E beh, questa difesa fa acqua da tutte le parti, cioè è una difesa non difesa, c'è un centrocampo che non copre, è una difesa che, diciamo, ha dei seri sbandamenti improvvisi. Insomma, c'è un qualche cosa, il primo tempo contro l'Inter è stato veramente un disastro sotto tutti i punti di vista, e poi è spiaciuta anche la rendevolezza dello stesso tecnico. Ma non puoi dire che l'Inter è più forte sulla carta a prescindere di questa Roma. Ma quando mai un allenatore dice una cosa del genere, se non un allenatore in qualche modo che vuole prendere le distanze dal proprio prodotto? Ma questo non è mai bello. Cioè, io mi meraviglio di Mourinho che agisca in questa maniera, perché diciamo, io imprenditore o io proprietario di una società con un allenatore del genere, prenderei io le distanze da un certo allenatore così. Ma anziché parlare di giornalisti, parlasse del suo modo di allenare e del suo sapere, che in questo momento sta facendo acqua da tutte le parti.
Allora leggo rapidamente,
sì, ultima battuta, sì, quei soldi che guadagna non li merita lui.
Anche perché, direttore, sinceramente a Fonseca è stato asfaltato per molto meno, almeno fino ad oggi.
Il povero Fonseca che ha fatto benissimo per me.
Beh, sì, infatti sono d'accordo. Comunque, c'è un audio sulla Juventus, ci sono tanti messaggi. Fino a qualche tempo fa con le piccole abbiamo avuto sempre difficoltà a fare la partita. Io sono molto contento dei miglioramenti, servono però più gol, dice Daniele. Abbiamo le rose più vecchie, non so a cosa fa riferimento il nostro amico. Invece il nostro amico dalla Sicilia dice: caro Vincenzo, le lamentele dei napoletani, le lamentele di noi del sud nell'ambiente calcistico sono frutto di anni di abbandono dei nostri territori. Avremmo sempre quella sensazione di essere abbandonati. Il calcio è lo specchio del momento storico in cui viviamo, Rosolino da Fossano. Che ne pensa di questa riflessione, direttore?
Che non sono d'accordo, perché se ti vuoi rimboccare le maniche lo puoi fare. Cioè la dimostrazione, diciamo, non solo me la sento anche addosso a me stesso, ma la dimostrazione di tante persone che poi vanno via e trovano, diciamo, una soddisfazione nei propri campi di lavoro eccezionale. Allora che vuol dire? Perché comunque c'è questa pigrizia? Perché c'è questo status di cose che non funzionano? Anziché rivolgersi agli altri, bisognerebbe rivolgersi agli amministratori locali, agli intellettuali locali, alle maestranze locali. Perché rivolgersi sempre ad altri? Oltretutto, diciamo, mi sembra che da un punto di vista di soldi, anche con questo PNRR, verranno destinate tantissime risorse al sud. Insomma, io ribadisco, non vorrei fare dei paragoni sbagliati, ma ci sono stati anche disastri ambientali che hanno coinvolto delle zone del sud e delle zone del nord. Però la differenza di ricostruzione, di reattività del territorio in alcune zone del nord è stata Posso dire maggiore? Lo dico maggiore rispetto a quello del sud, ma da che dipende? Vogliamo parlare di mentalità? Vogliamo parlare di atteggiamenti? Vogliamo parlare di senso civico? Perciò dicevo, non voglio allargarmi troppo, perché sarebbero discorsi che entrano in altri campi.
No, certo.
Però qui il rimboccarsi le maniche, secondo me, è importante. Non avere quel senso di sfiducia, non avere la sensazione di adesso devo andare a lavorare al nord per poter, come dire, in qualche modo fare. No, secondo me bisognerebbe combattere, come fanno tantissimi sul proprio territorio, e smascherare quelle sorte di collusione di potere politico, di potere malavitoso, di adattamento a una mentalità un po' rassegnata, che secondo me è uno dei mali principali che ci sono a sud.
E lo dice un napoletano, quindi dateci maggior peso, quindi le parole del direttore De Paola.
Assolutamente fiero di essere.
Esatto.
Fiero di essere.
E valgono come...
E vorrei vedere la mia città in un altro modo, purtroppo.
Direttore, io veramente, quando lo dico io poi non mi credono, però è giustamente che poi... Ubi Maior. Però da napoletani, voi a volte dovete capire, se un napoletano muove una critica a un certo eccessivo vittimismo, non gli dovete rispondere, vattene al nord. No! Dovete rendervi conto che probabilmente c'è una parte della popolazione napoletana, popolazione del sud, che rifiuta, vuole rifiutare l'etichetta dell'eterno vittimismo e vuole invece accendere qualcosa di diverso, proprio per rispetto verso la loro città.
Aggiungo per dar forza a questo tuo ragionamento che io ho un piccolo eroe personale che vive a Napoli, che si batte sul campo, che si chiama Francesco Emilio Borrelli, che è un assessore che fa dei filmati eccezionali, anche molto coraggiosi, in cui va proprio a mettere il dito nella piaga su un fatto educativo, su un fatto civico, su tante cose che sono fondamentali da cambiare e sulle quali lui prende le distanze in maniera tranchant, decisa, assoluta. Ecco, quello per me è un riferimento di uno che si batte sul territorio per cambiare le cose sul proprio territorio, e quello va seguito, quello è un esempio da seguire.
Sentiamo quest'audio e poi salutiamo il direttore De Paola, vai, è sulla Juventus.
Juventus manca un attaccante centrale, perché Morata si sta adattando a fare attaccante centrale. Morata è una grandissima seconda punta, infatti ha sempre reso quando c'era davanti un centravanti come Tevez era centravanti, Morata girava attorno, infatti Morata faceva gol importantissimi, perché Morata è il giocatore dei gol importanti. La Juventus non ha un centravanti. Si sta adattando Morata, ma Morata non è un centravanti, è una seconda punta, una specie di centrocampista.
Compreso il concetto, però sono d'accordo io, non ha un
assolutamente d'accordo, non ha un centravanti, però, come dire, anche se Ronaldo non era un centravanti puro, mancano i gol di Ronaldo, questo è evidente, certo. Quindi non è che dobbiamo nasconderlo questo, cioè alla riprova dei fatti mancano quella caterva di gol che Ronaldo assicurava e che in qualche modo appiattivano anche un po' la squadra, sono d'accordo su questo, però i gol di Ronaldo mancano,
assolutamente,
c'è niente da fare.
Grazie direttore De Paola,
grazie
direttore.
A voi.